le esigenze che bisognava compiere, Gesù le ha compite alla croce. E adesso noi abbiamo tutto. Il Signore ha fatto tutto per cancellare, togliere tutti i tuoi peccati, le tue difficoltà. Le ha tolti una volta per tutto. Ricordatevi, se confessiamo i peccati, Lui è fedele e giusto per perdonare i nostri peccati. E ci purifica dalla nostra ingiustizia. Cosa dice la Bibbia? Cosa dice la nostra traduzione? Cioè non soltanto la traduzione, ma il testo. Cosa dice la Bibbia? Quando Giovanni ha scritto questa lettera, ha sottolineato questo punto. Ha detto che il Signore non ci purifica soltanto da qualche iniquità, quelle piccole, ma purifica da ogni iniquità. Tutte? No, alcune iniquità, no? Mi sembra più corretto. Sì, credo che il Signore perdona alcune iniquità, ma tutte? Sei sicuro che cancella tutte? Se non ne sei sicuro, va a casa e prega questo versetto per 100 volte e poi torna e poi ti chiederò quanti peccati il Signore ti perdona? Tutti. Ci purifica da ogni iniquità. Chi ha già pregato con questo versetto una volta almeno? Sapete adesso cos'è il vostro compito? Dovete pregare, leggere questo versetto e dovete toccare lo spirito in questo versetto. Immaginiamo che questa lavagna appartiene a Johannes. Viene Johannes? Parliamo di Johannes, di Giovanni, allora lui, Johannes in italiano vuol dire Giovanni, ok. Allora, questa lavagna appartiene a Johannes. Lui l'ha comperata e nessuno può dire qualcosa tranne lui. E Johannes ha fatto una legge. La sua legge era che è proibito scrivere su questa lavagna. Ha fatto quella legge, ok, l'ha confermato. Johannes ha studiato economia e ha fatto un po' di diritto, dunque lui sa che può fare quella legge e nessuno può scrivere su quella lavagna. Ma adesso arriva un monello, cioè io, e faccio una qualsiasi cosa. Apposta scrivo qualcosa sulla lavagna. E poi Johannes arriva e mi dice, conosci la legge? Non puoi scrivere su questa lavagna. E io lo apprezzo molto e vorrei piacergli nel mio cuore. Nel mio cuore vorrei piacere a lui, perché lui è il mio amico. E non vorrei fare qualcosa di cattivo contro di lui, ma però, visto che sono un monello, ho fatto qualcosa comunque. E poi avrò un sentimento interiormente che mi dirà, uppala, ho veramente fatto un sbaglio, non avrei dovuto disegnare. E nel mio cuore ho questo sentimento, perché io apprezzo quel fratello. E perché lui ha fatto così tanto bene per me, mi ha aiutato così spesso, allora ho questo sentimento in me, ho fatto un sbaglio. Allora andrò da Johannes e gli dirò, Johannes, mi spiace, veramente, sinceramente, e prego di perdonare questo peccato. Per favore, ho veramente peccato. Perdonami. E Johannes è pieno di misericordia e mi dirà, cosa mi dirai? sì. Johannes, sono sicuro, mi perdonerà. E qui c'è scritto questa parola? Ok, grazie Johannes, questa parola. Amen. È fedele e giusto da perdonarci i peccati. Il Signore ci perdona i peccati. Ho detto, ok, va bene, ti perdono. Il problema è che a volte io cammino e passo davanti a questa lavagna e ogni volta che passo davanti alla lavagna vedo il disegno che ho fatto. Ai, ai, ai. Mi ha proprio perdonato, Johannes. C'è ancora lì. E anche Johannes, quando passa davanti alla lavagna, vede che ha perdonato e non lo tocca più questa storia, però vede che c'è qualcosa di scritto lì alla lavagna comunque. Ma fratelli e sorelle, questo versetto dice che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e c'è un e purificarci da ogni iniquità. Purifica, cioè cancella. Ci purifica da ogni iniquità, dunque non c'è più la macchia alla lavagna. È così che Dio che ci perdona. Dov'è la macchia? Ditemi. C'è ancora la macchia? Johannes, c'è ancora? Guarda bene. Vedi ancora una macchia? Ah, forse hanno cancellato bene, ma c'è ancora una macchia? Non c'è più niente. E così, in questo modo, il sangue del Signore ci purifica. Il sangue del Signore, il Dio non ti perdona solamente, ma toglie completamente tutto ciò che c'era. Purifica, rende pulito, purifica la nostra coscienza delle opere morte. Amen. Porta via questa iniquità e ti dà un accesso al Padre. Adesso io posso venire da Johannes e posso avere di nuovo comunione con lui. Anche se un giorno mi chiede, ma cosa era successo l'ultima volta? Io potrò dirgli, ma che cosa dici? Non c'è più niente, cioè di che cosa parli? Per questo la Bibbia dice che il Signore non si ricorderà neanche più delle nostre ingiustizie, anche se tu ti ricordi ancora della tua ingiustizia, forse sei molto intelligente e pensi, ma io penso ancora a queste cose che ho fatto. Vuol dire che tu pensi meglio di Dio, perché devo dirvi che i pensieri di Dio sono più alti dei nostri. Forse non lo puoi capire che Dio può togliere quello che hai fatto. Ma che tu possa capirlo o no, per fede sappiamo che Dio purifica tutto, toglie tutto ciò che ci ha perdonato. Anche se il nemico è riuscito a spaccare, a rompere qualcosa, a rompere il tuo vaso, a farti delle ferite in te o qualcosa così, e alla fine ti dice, tu sei diventato completamente inutilizzabile per Dio. Resta lì a casa e non muoverti più. Allora devi leggere un versetto. Nel Salmo 147, versetto 3. Ve lo leggo. Egli guarisce, amen, egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe, amen. Per questo, fratelli e sorelle, dimorate nella chiesa, nella casa del Signore. Nella sua casa il Signore ti guarirà e fascerà le tue piaghe. Tutte le piaghe, tutte le ferite, tutti i problemi, il Signore li restaurerà. Dio è un Dio di restauro. E Lui può guarire ogni cosa. E può farti renderti di nuovo utilizzabile per il Signore. Paolo ha detto a Timoteo: se qualcuno se purifica questo vaso di disonore, allora diventa un vaso d'onore, un vaso utile nella casa del Signore. Amen. Un vaso utile per ogni buona opera. Fratelli fratelli e sorelle, siate incoraggiati. Il Signore non ha nessun interesse a lasciarti così come sei. Dio è un Dio di ristauro. Lui, amen. Lui renderà tutte le cose ancora bene, cioè metterà tutto a posto se crediamo in Lui. Se gli diciamo, Signore, sì, io voglio essere utile per Te. E il Signore lo farà. E ti utilizzerà per il suo piano. Non è meraviglioso? Abbiamo un tale Dio. Amen, un Dio pieno di misericordia, pieno di amore. E Lui vuole che tu ti dia per il suo piano. Amen, lode al Signore. Adesso possiamo cominciare il tema. Leggiamo Ebrei 11. Forse che 32 basta per oggi, cioè se leggiamo solo il versetto 32. C'è tanto da dire, ma leggiamo già questo versetto, Ebrei 11, versetto 32. Leggiamolo assieme. È veramente giusto quello che sta qui. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti. Continuiamo. I quattro conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Amen. Fino a lì. Ci manca il tempo se vorremmo parlare di tutte queste persone. Avremo bisogno di ancora un po' di settimane. Ma questa mattina sta scritto sul nostro riassunto i Nazirei e i giudici. Il primo punto era, volevo parlare del giudice Gedeone e poi volevo parlare del Nazireo Samuele, ma penso che non parlerò di Samuele. Dunque vorrei aggiungere una piccola correzione. Qui bisogna mettere il Nazireo e profeta Samuele. Qua. Samuele Nazireo e profeta. Ho dimenticato di metterlo, ma è molto importante per Samuele, perché lui possiamo dire che è veramente il primo profeta che Dio ha ottenuto dopo il tempo dei giudici, che Dio ha utilizzato. Dunque scrivete Samuele il Nazireo e profeta, perché non era soltanto un Nazireo, ma molto di più, era un profeta. Sentiva la parola di Dio e la portava al popolo. E Dio non poteva parlare perché non c'era nessuno a quel tempo che sentiva la sua parola. La Bibbia ci dice anche, a quel momento lì c'è scritto che la parola di Dio era rara. In 1 Samuele 3, versetto 1, vediamo che la parola era rara. Non c'era nessuna visione. E tutti hanno fatto ciò che volevano. E addirittura tutti i predicatori, cioè tutti i sacrificatori, non servivano il Signore come si deve. Non hanno servito il Signore, ma hanno utilizzato quel servizio per pascolare se stessi, si nutrivano con il cibo del Signore, eccetera. E Dio poi ha suscitato Samuele, l'ha svegliato per cambiare questa situazione terribile e che non era giusta. Ha chiamato Samuele e gli ha mostrato cosa voleva fare. E cioè voleva fare sparire tutti quei sacerdoti e cominciare qualcosa di nuovo. Possiamo leggere, potete leggere voi i primi tre o forse anche i primi 15 capitoli di Primo Samuele, perché sono molto importanti, ma però non ne parliamo oggi, parliamo di Gedeone. Gedeone è il primo che è menzionato qua in Ebrei 11 nella lista. Che dirò di più, poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, ma io vorrei raccontarvi un po' di Gedeone. Andiamo a Giudici 6. Giudici è dopo Giosuè, casomai. Giudici 6. E lì ci sta scritta la storia di Gedeone. Gedeone viveva nel tempo dove il popolo di Israele era preso dai Madianiti. Sta scritto anche che Amalek era lì per rendere Israele schiavo, cioè per portare nella schiavitù. Qui al tempo di Gedeone i Madianiti hanno preso tutto ciò che apparteneva a Israele, hanno rubato tutto quello che avevano per adoperarli per i loro interessi. Ecco, questo è quello che ci raccontano i primi 10 versetti di Giudici 6. Ma noi possiamo cominciare col versetto 11. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas, Abiezerita. E Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nel strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse... Amen. L'angelo del Signore gli apparve. Verso 12. Non è spesso così quando il nemico ci occupa, ci mette in problemi, in difficoltà, quando davanti, dietro, a destra, a sinistra hai problemi, sei circondato e soltanto problemi e difficoltà, sei come se il nemico occupasse il tuo paese, lì l'angelo appare a Gedeone. Il Signore ci appare per fortificare la nostra fede. Il Signore sa esattamente che tu sei in un combattimento, che hai difficoltà, ma fratelli e sorelle, il nemico apparisce. Lui vive nel tuo spirito e nel tuo spirito ti appare e ti parla. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. È un bel modo di cominciare. Il Signore ti è già apparso così? Johannes, il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Uomo valoroso. Il nostro Signore ci incoraggia. Amen. Il Signore non ti condannerà mai. Lui non ti scoraggerà mai. Il nemico non viene da te per dirti uomo forte e valoroso. Il nemico ti dice: ma tu non puoi far niente. Non sei valoroso. Ah, tu sei un fifone. Ma il Signore ti dice, uomo forte e valoroso. Forse pensi come Gedeone, lo vedremo poi, che lui dice: oh, ma io sono così debole, cosa posso fare? Signor Gesù. E poi il Signore viene e gli dice questo. Non è meraviglioso? Sapete, fratelli e sorelle, questo non è successo solo con Gedeone. Anche Paolo ha vissuto questo. Per vederlo facciamo un giretto in Atti, che Paolo ha avuto anche lui tanti problemi, forse molto di più che te. Sei d'accordo con me che Paolo ha avuto più problemi di te? Atti 23, versetto 11. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse, gli dice, fatti coraggio, amen, fatti coraggio. Atti 23:11. Quando il Signore ti parla, ti dice, fatti coraggio, non lasciarti schiacciare dal nemico. Non ne vale la pena, il Signore non parla così, non ti scoraggia. Il Signore non ti metterà mai sotto pressione. Il Signore ti dice, fatti coraggio. Tu che sei stato purificato, il Signore ti ha lavato, ha fatto tutto per te, per togliere tutto ciò che veniva dal tuo passato. Il Signore viene da te e dice, fatti coraggio. Amen. Non è meraviglioso? Lode al Signore per il nostro Signore che ci incontra in questo modo. Amen. Uomo forte e valoroso. Forse non credi che sia un uomo forte e valoroso, ma ti dico che tramite lo spirito di fede in te sei un uomo forte e valoroso. Gedeone, la sua risposta era, al versetto 13 di Giudici 6, forse non ha creduto veramente. Gedeone gli rispose, ahimè mio Signore. Signore, veramente, lo dici per davvero? Mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo, il Signore non ci ha forse fatto uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Giudici 6, versetto 13. Io apprezzo così tanto di vedere come la fede qui è messa in valore. Gedeone si volge al Signore, parla con Lui. Per questo è così importante, fratelli e sorelle, che noi prendiamo sul serio la parola del Signore, non prendere questo come una dottrina. C'è la storia del popolo che è uscito d'Egitto e che è passato dal Mar Rosso. Conosciamo la storia, conosciamo tutto, ma se siamo così, se ci fermiamo a ciò che conosciamo, la parola non ha nessun effetto. Ma qui Gedeone dice, non ci hai forse fatti uscire una volta dall'Egitto, ma dove sono i tuoi miracoli? I nostri padri ci hanno raccontato e mi sono rallegrato di questa storia interessante, mi hanno raccontato che sono usciti dall'Egitto, ma adesso nella mia situazione, nella mia chiesa, Signor Gesù, dove sono i tuoi miracoli? Hai già parlato così col Signore? Gli hai già detto, Signore, se tu sei con me e per me e sei con la chiesa, non vuoi fare ancora una volta qualcosa, fare qualsiasi cosa? Tu hai già fatto una volta. Amen. Parliamo col Signore in questo modo. Sarai sorpreso, cioè io comunque ero spesso sorpreso perché il Signore, anche Lui entra in quella discussione. Lui vuole avere degli uomini che sono sinceri con Lui, che portano la propria parola del Signore davanti al Signore e che dicono, Signore, non hai detto questa cosa? Non hai fatto questo per liberare il tuo popolo? E il Signore apprezzerà molto questa preghiera. E saprai perché? Perché al versetto 14 sta scritto, allora il Signore si rivolse a lui e gli disse, amen, ti rendi conto quando hai una tale comunione col Signore? Tu dici, Signore, sei indifferente a quello che succede con la Chiesa? Sei indifferente a quello che succede con i giovani? Signore, quando cominci a parlare così col Signore, non essere troppo religioso, ma sii sincero col Signore. Allora il Signore, versetto 14, si rivolgerà a te e dirà, ma mamma mia, qua c'è qualcuno di sincero. Tutti dicono preghiere non più finire, ma qui ce n'è uno sincero. E il Signore, Lui è interessato ad avere una tale comunione, e questa comunione è possibile solo tramite la fede. Allora il Signore si rivolse a Lui e gli disse, va con questa tua forza. Amen. Che parola. Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Sì, fratelli e sorelle, il Signore vuole mandarci, ha bisogno di te. Non pensare che tu sei soltanto da qualche parte un piccolo verme. Ci sono i grandi fratelli, ma io sono troppo piccoli. No. Il Signore cosa ti dirà? Ti dirà, come ha detto Gedeone, non sono io che ti mando? Cosa si può rispondere a questo? Il Signore ci manda perché ha bisogno di noi. Egli rispose, versetto 15, ah Signore mio, con che salverò Israele? Che atteggiamento prezioso. Non pensare che tu sei così grande, bravo, intelligente, forte, che tu potrai salvare la Chiesa. Con i tuoi buoi concetti, i tuoi buoi consigli, le tue idee meravigliose. Sì, sì, vengo e vi aiuto. No, un tale atteggiamento non è quella che Gedeone aveva. Lui dice, Signore mio, con che salverò Israele? Non ho niente, niente. E ancora continua, ecco la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo della casa di mio padre. Fratelli e sorelle, abbiamo anche noi questo passato, questo ambiente, non siamo forti, non siamo capaci. E Gedeone ha visto che non era capace. Lui veniva da una povera famiglia e lo sapeva che non poteva fare niente. Cosa posso fare? La mia famiglia è la più piccola e io sono il più giovane, il più piccolo nella casa di mio padre. Cosa devo fare? Amen, Signor Gesù. Non è meraviglioso? Il Signore sceglie delle persone che hanno un tale atteggiamento. Le persone che pensano essere così grandi e forti, che pensano poter fare qualcosa per il Signore non può utilizzarli. Il Signore ha bisogno della nostra debolezza. Noi siamo deboli, ma il Signore utilizza la nostra debolezza per il suo piano. E Gedeone risponde, cioè prima parla il Signore, versetto 16, io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti, come se fossero un solo uomo. Cosa vuoi dire? Gedeone, a verso 17, dice al Signore, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Amen. Amen. Dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Fratelli e sorelle, anche voi chiedete al Signore un segno. Perché se Gedeone chiede un segno, voleva tentare il Signore, voleva testarlo, cioè voleva metterlo alla prova, aveva un'intenzione malvagia? No, Gedeone ha chiesto un segno perché la sua fede era debole, perché sapeva che non poteva far niente. Signore, se tu sei con me, dammi un segno, non per tentarti, non per fare qualcosa di strano, ma io voglio essere sicuro che tu sei con me. Signore, forse non lo vedo, sono debole nella fede, ma Signore, per favore, se sei tu che mi parli, conferma la tua parola. Il Signore conosce la nostra debolezza. Lui sa che la nostra fede non è così forte. E vorrei dirvi che il Signore non ha assolutamente paura della tua debolezza, non ha assolutamente nessuna paura. Il Signore ha molto più paura se sei forte, se puoi fare tutto da solo. Se tu pensi che puoi salvare, che tu puoi fare questo e quell'altro, allora il Signore ha un problema. Ma se sei debole, ma che non puoi far niente, e che stai seduto davanti al Signore senza sapere cosa puoi fare, e dici, oh, nella chiesa ci sono problemi, non so cosa fare, allora puoi dire al Signore, conferma la tua testimonianza, mostrami, dammi un segno, dammi una conferma nel mio spirito che tu sei con me. E poi Gedeone ottiene questo segno, l'angelo parla con lui e accetta un'offerta di Gedeone. Gedeone gli apporta qualcosa da mangiare e l'angelo gli dice: mettilo là sulla rocca. Poi poi l'angelo stende la punta del bastone che aveva in mano, tocca la carne e le focacce, e dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore. Versetto 21-22. Quando il Signore ti mostra, ti dà il segno, allora credi in Lui, credi che è dal Signore. E poi, per raccorciare la lunga storia, Dio gli ha mostrato che deve costruire un altare, e Gedeone si è consacrato al Signore e ha chiamato quell'altare il Signore in pace. E questa è una reazione normale dopo un'apparizione del Signore. Quando il Signore ti apparisce, come reagisci? Costruisci un altare al Signore e dici: Signore, io ti do il mio Isacco, ti do la mia vita. Io voglio sperimentare la tua pace. Gedeone era sicuramente, non era molto tranquillo, ma Dio gli ha dato la pace. E poi Dio gli mostra che deve distruggere l'altare di Baal, dunque un idolo. E Gedeone aveva un po' paura, ha detto: ok, lo faccio, ma di notte, che nessuno mi veda. Allora aspetto che sia notte e poi lo faccio. Ok, non è male. E poi tutti questi, durante la notte si è alzato e ha distrutto tutti questi idoli. E non è la tua esperienza quando ti consacri al Signore? Dici: Signore, io vorrei vivere per te. Tu mi hai attirato col tuo amore. Signore, io mi consacro a te. Non è così che il Signore poi ti mostra alcuni idoli e ti dice: ma cos'è che hai costruito qui sull'altare? Qui c'è ancora un idolo. Distruggilo. E dove ricevi questa forza di togliere e distruggere quegli idoli? Tramite lo suo spirito e la fede. Come Davide ha pregato: guarda se c'è ancora in me qualche idolo, e esaminami e portami sulla via giusta. Il Signore poi è capace di togliere tutto ciò che ci disturba ancora nella nostra vita, tutti i nostri idoli. Siamo al versetto 34, perché c'è una chiave meravigliosa. Come Gedeone ha potuto fare questo? Leggiamo questo versetto 34 assieme, fino alla prima parte della frase. Ma lo spirito del Signore si impossessò di Gedeone. Amen. Questo è il punto. Il punto è: non è la tua forza personale, non è il tuo talento, la tua capacità, ma il punto è lo spirito del Signore che si impossessò di Gedeone, di rivestire lo spirito del Signore. Come nel Nuovo Testamento, negli Atti, lo spirito è venuto sui discepoli e li ha rivestiti. Amen. È lo spirito che compie quest'opera in te. Lode al Signore. Il Signore gli dà subito una conferma, questo vorrei anche condividerlo. Quando lo Spirito ci dirige, ci guida, allora il Signore lo confermerà anche nella Chiesa. Al versetto 34, alla seguito, sta scritto: gli Abizzerite furono convocati per seguirlo, e gli mandò anche dei messaggeri in tutto Manasse, invitandolo a seguirlo. Mandò dei messaggeri delle tribù di Asher, di Zabulon, di Neftali, e anche queste salirono a incontrarli. Fratelli e sorelle, nella Chiesa è molto bene quando siamo uno, con tutti i santi, con tutti i fratelli. Quando i fratelli conferma ciò che facciamo, ciò che il Signore ci ha detto, e vedi improvvisamente ci sono dei fratelli e sorelle che sono con noi. Sta scritto che questi salirono a incontrarli, che seguirono Gedeone. Questa è una conferma del Signore. Pietro aveva anche lui questa esperienza negli Atti. Si alzò e poi c'è scritto una piccola frase con gli undici. Questo è meraviglioso. Non siamo soli. Siamo con gli undici. Ciò significa con i nostri fratelli, con i santi che sono per il piano di Dio, che bruciano per il piano di Dio, che vanno a Sione, che ci sostengono. Il Signore conferma la sua parola nella Chiesa. E poi Gedeone ha detto, al versetto 36, Gedeone disse a Dio: se vuoi salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco. E poi qui chiede un secondo segno. E io mi sono sempre meravigliato di questo segno. Ma lui loda il Signore ha accettato di rispondere a Gedeone. Gedeone ha detto: ok, Signore, lo provo, ma la mia fede non è ancora troppo forte. Allora io metto un velo di lana sull'aia, e domani quando mi alzo, versetto 36-37, e domani quando mi alzo, se c'è della ruggera sul velo soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mano mia mano, come hai detto. E il Signore ha accettato. Così avvenne. Non pensare che il Signore non ascolta la tua preghiera. Il Signore ascolta e sente molto bene. Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò presto, strizzò il velo e ne spremette la rugiada, una coppa piena d'acqua. Il Signore è meraviglioso. Ma Gedeone ha continuato a riflettere, ha pensato: ma un momento, certo che questo velo di lana assorberà l'acqua, è normale che sia bagnato, è chiaro che la lana assorbe l'acqua e che dunque il resto è asciutto. Dunque ha detto: ok, Signore, voglio provarlo ancora una volta, ma lo faccio dall'altra parte. Ok, questa lana la rimetto ancora lì questa notte, e per favore fa che tutto il suolo sia bagnato, ma non la lana. E sarei stupito, ma il Signore lo ha fatto. Pensate, cioè, credete che abbiamo un tale spirito di fede? Fratelli e sorelle, io non voglio dirvi che dobbiamo chiedere un qualsiasi miracolo, non è ciò questo che vi chiedo, ma la nostra relazione col Signore ha bisogno di una conferma e a volte anche un segno. Dire: Signore, se tu sei per me, se sei per la Chiesa e se vuoi costruire la tua Chiesa, allora dammi un segno. Io ho bisogno di questo perché la mia fede è debole. Piace al Signore o no? A volte non lo so. Allora, Signore, dammi un segno. Amen. Parla così col Signore. Prova a parlare così col Signore. In tale modo affinché il Signore possa parlarti personalmente. Amen. Del Signore. Arriviamo al capitolo 7. Prendo ancora alcuni minuti, perché c'è veramente un peso del Signore. Io mi rendo conto che il Signore vuole ancora parlare. In Giudici capitolo 7 vediamo poi la vittoria di Gedeone sui suoi nemici. Leggiamo il versetto 2 assieme. Il Signore disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. È una risposta abbastanza rara del Signore. Qui dice: ehi, siete troppi. A volte, quando guardo le nostre riunioni dei giovani, io penso: Signore, siamo così pochi. Signor Gesù. Ma il Signore dice: no, troppi. È incredibile. Il Signore a volte è molto diverso di noi. Ma io vorrei dirvi: che Dio non è per la massa, Dio è per la qualità. Dio è per i vincitori. E se guardi la Bibbia, vedi che c'è un principio che va dall'inizio alla fine. Il principio di Dio cos'è? È che una minorità vuole chiamare una minorità che lo segua. Dio chiama dei vincitori. Lui non chiama tutta la massa, ma lui chiama una minorità che con lui potranno combattere la battaglia. Volete fare parte di questo resto? Volete fare parte di quelli che, di coloro che accompiono il piano di Dio? Versetto 3. Fa dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galat. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. Quanti percenti sono questi? 22.000 sono partiti, 10.000 erano lì, vuol dire che all'inizio ce n'erano 32.000. Dunque due terzi praticamente sono partiti. E cos'era il criterio? Perché sono partiti? Perché avevano paura. Prima vi ho detto che il Signore sa che abbiamo paura e ci conferma la sua parola. E qui sta scritto improvvisamente che chi ha paura parta. Ma questa paura è un'altra che quella che aveva Gedeone. Il problema con questa paura è che questo tuo atteggiamento in confronto al piano del Signore può influenzare altri e ti toglie tutto il coraggio. E questo è un problema. Leggiamo Deuteronomio 20, versetto 8, ve lo leggo io. Deuteronomio 20, versetto 8. I responsabili parleranno ancora al popolo e diranno: c'è qualcuno che ha paura e sente venir meno il cuore? Mi ricorda qualcosa. Vada, torni a casa sua affinché i suoi fratelli non si scoraggino come lui. Il Signore ci avverte. Se tu passi tempo con gli uomini, che sia nel mondo, sia nella chiesa, chiediti: ma con chi sono? Con chi sei? Chi frequenti? Se quelli lì che frequenti si scoraggiano o hanno paura, se tu sei troppo con loro, dopo questa influenza verrà nel tuo cuore, sarai influenzato e alla fine non avrai più coraggio, non avrai più franchezza e dirai: oh, la visione della Chiesa. L'importante è che ci occupiamo gli uni degli altri, che ci amiamo gli uni gli altri. Perché dovremmo essere così assoluti per Sion? Un tal modo di parlare verrà nel mio cuore e alla fine ti allontani. Forse pensi: no, io sono forte, io posso resistere a questa influenza. Non essere così sicuro. È successo anche a Pietro di essere influenzato in Galati 2. Anche Pietro. E Pietro non è solo dubitato lui, ma altri sono stati portati via con lui. Non pensare che non sarai influenzato se continui a frequentare persone che non hanno visto chiaramente la visione della Chiesa. Il Signore è per i vincitori. E adesso la domanda è: vuoi essere un vincitore? Dunque dice: chiunque ha paura e trema se ne torni indietro, si allontani dal monte di Galati. Abbiamo letto questo. E poi dice, inizia il versetto 4, il Signore disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa. Ce ne sono ancora troppi. È un po' strano, ma comunque ce ne sono ancora troppi. E poi sta scritto: la gente è troppo numerosa, falla scendere all'acqua dove io li sceglierò per te. Il Signore è un Dio. Esaminerà la nostra fede, me la metterà alla prova. Non potrai dire: ah sì, io non ho problemi, io vado qua o là. Signore, non c'ho problemi. Ma un giorno il Signore metterà alla prova la tua fede e vedrà, ok? Così vedrà se tu vuoi veramente seguire il Signore, se hai veramente un cuore per il Signore, oppure se hai un altro motivo, oppure se sei veramente accanto al Signore. Allora, falla scendere all'acqua dove io le sceglierò per te. Quello del quale ti dirò questo vada con te, andrà con te, e quello del quale ti dirò questo non vada con te, non andrà. Non pensate che il Signore non dice tale cosa. Il Signore viene e dice: questo deve andare e questo deve anche andare, ma quello lì non deve andare. Io non vorrei che il Signore mi dica questo. Signor Gesù. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua, versetto 5, e il Signore gli disse: tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua, come la lecca il cane, li metterai da parte. Così è abbastanza strano. Così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. Il numero di quelli che leccarono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua. Fino al versetto 7. Questo credo che è chiaro. Coloro che erano lì e che hanno leccato l'acqua velocemente perché non avevano tanto tempo. Non avevano tanto tempo per pensare a: devo veramente andare alla guerra? Devo veramente darmi per questa cosa qua? Forse non ne vale la pena? Forse dovrei piuttosto fare un po' più attenzione alla mia carriera o fare questo o quell'altro? E più rifletti, più alla fine sei scoraggiato e non puoi più andare avanti. Signor Gesù. A volte ci mettiamo in ginocchia e ci laviamo con l'acqua, facciamo attenzione a non essere troppo sporchi, beviamo tranquillamente, ci mettiamo comodi e alla fine il Signore ci dice: coloro che leccarono l'acqua andranno a combattere. Siamo pronti. Prepariamoci per il combattimento. Non pensare troppo. non dire ma cosa vale la pena, cosa non vale la pena, e poi ti metti sui ginocchi e tiri sulle maniche e dici non voglio asciugare, voglio bagnare troppo, non so cosa, e il nemico arriva e ti può sparare se non fai attenzione. Ma quando vai a bere, lecca l'acqua velocemente, non prendere troppo tempo. Leggiamo 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 4. 2 Timoteo 2, 4. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Noi siamo dei soldati della Chiesa. E se ci mischiamo troppo in faccende della vita civile, io devo mangiare, devo bere e penso ancora a questo e quell'altro, devo ancora fare questo, e alla fine sei completamente immischiato e pensi che puoi servire così come soldato? Pensi che farai parte dei 300 se fai così? Non immischiarti nelle cose della vita, ma di Signore, io voglio andare con te a combattere. Amen. Lode al Signore per questo resto. E poi al versetto 10, nei giudici. Faccio un piccolo salto in giudici 7, versetto 10. Ma se hai paura di farlo, il Signore continua a dirlo, se hai paura di farlo, scendi con pura tuo servo. Prendi un fratello, giudici 7, versetto 10. Se hai paura, prendi un fratello, una sorella e va a pregare. Vieni fratello, vieni sorella, andiamo a pregare un po' per questa cosa. E poi ha detto... e udrai quello che dicono e dopo questo le tue mani saranno fortificate, eccetera. Allora egli dunque scese con pura, ha preso pura perché solo non era così sicuro, e poi allora vanno lì, sentono la discussione fra due nemici e un nemico racconta il suo sogno all'altro e quello Gedeone e Pura lo sentono. Dunque, al versetto 13, ho fatto un sogno. Dunque, quando Gedeone arrivò, un uomo stava raccontando un sogno a un suo compagno. Gli diceva, ho fatto un sogno, c'era un pane tondo d'orzo che rotolava nell'accampamento di Madian, giungeva alla tenda, la investiva in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla per terra. Il suo compagno le rispose e gli disse, questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele. Dio ha messo nelle sue mani Madian e tutto l'accampamento. Versetto 14. Che conferma. Il Gedeone non ha più chiesto qua al Signore, dammi un segno. Ha detto, Dio gli ha detto, ok, ti do un segno. Era l'iniziativa di Dio questa volta. Gedeone non ha chiesto niente. Dobbiamo avere una tale relazione con il Signore che poi il Signore improvvisamente ci dice, ok, ho visto che Gedeone ha bisogno ancora di un segno, amen. Gedeone ubbidisce, va e sente questo sogno. È incredibile che ha vissuto veramente qualcosa così. Questo sogno era che ha visto un pane tondo d'orzo. Il pane nella Bibbia rappresenta la forza della risurrezione. E questo pane rotolava nell'accampamento. Puoi immaginarti che il nemico è distrutto da un panino? Non è proprio i tuoi concetti. Forse dirai, il Signore manderà una bomba. Una cannonata. E dove tutto esplode, tutto sarà distrutto. No, il Signore combatte altrimenti. Lui manda un pane d'orzo, un pane tondo d'orzo. Siete così forti come una bomba voi? No, non essere così. La tua forza non ti renderà forte per combattere. Cosa ci renderà forti per il combattimento? È la risurrezione, questo pane, questa risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Non sarai tu che vincerai contro il nemico nella tua propria forza. Non dimenticato, come abbiamo visto ieri, che questo Cristo è in te, e lo Spirito è in te. E che cosa hai nel tuo Spirito? Vi leggo che cosa abbiamo ricevuto nello Spirito. In Romani 8, vi leggo veloce, Romani 8, versetto 11. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Amen. Amen. Lo Spirito, fratelli e sorelle, che abita in noi non è uno spirito qualsiasi, ma è lo Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Adesso io ho una domanda questa mattina. Cosa c'è di più potente, di più forte, di più grande che qualcosa che può distruggere, che è più forte della morte? C'è una risposta? Cosa può distruggere la morte? Non c'è nient'altro che la resurrezione, la forza di resurrezione di Gesù. E questa forza di resurrezione abita nel tuo spirito. E tu sei dal... Non so. Comunque... Sei diventato questo pane d'orzo che vince il nemico, dunque non attraverso la tua forza, ma è questo spirito che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Questo spirito in te distrugge, scaccia ogni morte, inghiotte la morte. Poi Gedeone tornò all'accampamento, certamente la sua fede è stata fortificata. E poi dice: alzatevi perché il Signore ha messo nelle vostre mani l'accampamento di Madian. Divise i 300 uomini in tre schiere, consegnò a tutti quanti nelle trombe delle brocche vuote con delle fiaccole nelle brocche. Questo è l'ultimo punto. L'ultimo è il punto molto importante. Che cosa avete bisogno per il combattimento? Amen. Uno spirito. Amen. Uno spirito di fede. Una tromba e una brocca. Queste due cose hai bisogno. Ognuno di noi ha ricevuto una tromba. Dov'è la tua tromba? Dov'è la tua tromba? Chi non ha ricevuto cosa? Ha una bocca. Chi non ha una bocca? Non puoi parlare per il Signore. Il Signore ti ha dato una bocca affinché tu possa soffiare nella tromba. Non avere paura, di la verità. La verità è la verità, che sia nel Vangelo, sia nella Chiesa, con i giovani. La verità è la tua tromba, tu parli. Questo il Signore te l'ha dato in mano. Non pensare che la tua bocca non è importante. Il Signore ti ha dato una tromba. Non devi nascondere o sotterrare la tua tromba da qualsiasi parte. Dobbiamo dire, abbiamo così tante cose da dire. Parliamo facilmente di tante cose, ma quando dobbiamo parlare del Signore, spesso poi non parliamo più tanto, ma siete incoraggiate perché abbiamo una tromba e abbiamo una brocca. E questa brocca non è nient'altro che lo Spirito di Dio che ha risuscitato appunto Gesù Cristo dai morti. E questo Spirito è nella tua brocca, nel tuo vaso, nel tuo spirito. In Proverbi 20 sta scritto che lo spirito è la luce dell'uomo. Nel tuo spirito c'è lo spirito di Dio. E lo spirito di Dio, lo spirito con la tua tromba potrà vincere il nemico. Non sarai tu che parli, Non pensare che tu potrai parlare bene, potrai convincere gli uomini e qualcosa succederà così. E ciò che Gedeone ha fatto, ha detto, ok, prendete le brocche e spaccatele. A volte la nostra anima ci impedisce di fare questo, la nostra anima ci inganna, però nella battaglia possiamo spezzare le brocche. E poi il versetto 20, appunto, allora le tre schiere suonarono le trombe e spezzarono le brocche, con la sinistra presero le fiaccole e con la destra le trombe per suonare. E si misero a gridare la spada per il Signore e per Gedeone. Fratelli e sorelle, vorrei tutti incoraggiarvi. Prendete la spada per il Signore. Le fiaccole, sì. Lascia il Signore, lascialo svegliarti. Prendi questa fiaccola. E di Signore, io voglio utilizzare lo mio spirito, voglio sperimentare come lo spirito opera, e alla fine vedrai in questa storia che questi 300 non hanno assolutamente combattuto esteriormente, ma il Signore ha utilizzato soltanto la loro tromba e la loro brocca, e hanno soltanto suonato la tromba, spezzato le brocche, e il Signore ha annientato tutto il popolo. È così che combattiamo. Lo Spirito di Dio, di Gesù, abita in te e tu hai ricevuto una tromba. E quando parli, allora utilizza lo tuo spirito. Amen. Lo Spirito di Dio abita nel tuo spirito. Ce l'ha dato per poter conoscere il Signore. Amen. La spada per il Signore, per Gedeone, è una collaborazione. Amen. Il Signore lavora con noi. Lode al Signore, siamo incoraggiati a combattere questo combattimento. Amen. Mi spiace di aver parlato così tanto. Oh, Signor Gesù.